Ok, allora apriamo le nostre Bibbie a Primo Pietro e vogliamo leggere il versetto, leggiamo dal versetto 1. Diposte dunque ogni malizia ed ogni inganno, l'ipocrisia, l'invidia ed ogni malizia, come i bambini appena nati desiderate ardentemente il puro latte dalla parola, affinché per suo mezzo cresciate. Seppure avete gustato che il Signore è buono, accostandovi a Lui come a pietra vivente, rigettata dai uomini ma eletta e preziosa davanti a Dio. Anche voi come pietre vivente siete edificati per essere una casa spirituale, un sacerdozio santo per offrire sacrifici spirituali graditi a Dio per mezzo di Gesù Cristo. Nella scrittura si legge infatti, ecco io pongo in Sion una pietra angolare, eletta, preziosa, e chi crede in essa non sarà affatto svergognato. Per voi dunque che credete, essa è preziosa, ma per coloro che disubbidiscono, la pietra che gli edificatori hanno rigettato è divenuta la testata di angolo, pietra di inciampo e roccia di intoppo che li fa cadere. Essendo disubbidienti, essi inciampano nella parola e a questo sono altresì stati destinati. Ma voi siete una stirpe eletta, un regale sacerdozio, una gente santa, un popolo acquistato per Dio, affinché proclamate le meraviglie di colui che vi ha chiamato dalle tenebre alla sua mirabile luce. Voi che un tempo non eravate un popolo, ma ora siete il popolo di Dio. Voi che non avevate ottenuto misericordia, ma ora avete ottenuto misericordia. Quindi abbiamo visto la settimana scorsa l'importanza della parola di Dio nella nostra vita. Desiderate come bambini appena nati, come desiderano bambini appena nati il latte. Piangono con tanta forza. E chi è genitore sa che a mezzanotte, alle 2 di mattina, quando quel bambino vuole latte, non lo puoi negare. Non c'è modo di negarlo. E Pietro dice, voi credenti, noi dobbiamo essere questo desiderio così forte. E sapete perché dobbiamo essere un desiderio così forte per la parola? Sapete perché? Perché? Esatto. Zeccato alla perfezione, come col latte è la sostanza, come si dice, vitale. Se quel bambino non mangia il latte, non puoi mangiare una beefsteak. Quel latte è la sostanza vitale che lo tiene in vita. E fratelli, questa parola è la sostanza vitale che a noi spiritualmente ci tiene in vita. E se non lo leggiamo, no? I nostri bambini cantano un canto. Leggi la parola, come è Enzo? Leggi la Bibbia, pregoni di, leggi la Bibbia, e tu crescerà, crescerà. E poi l'altra strofa, come dice? Quello che vai giù, giù, giù. Non leggere la parola e non pregare, no? Com'è, Giussi? Comunque non è un versetto della Bibbia. Però secondo me tante volte, magari qualche domenica devo farvi cantare tutti quanti, no? Faremo tutti, no? Perché è una grande verità, è un cantico dei bambini, dei fanciulli, ma quanto è vero questo cantico? Leggi la parola ogni giorno, crescerai. Crescerai spiritualmente. Crescerai nella tua conoscenza del Signore, crescerai nelle sue vie, nella saggezza, nell'intendimento spirituale. Trascuri la parola, morirai. Seppure avete gustato che il Signore è buono, l'abbiamo gustato che il Signore è buono? Amen! Il Signore è troppo buono! E quindi dobbiamo onorarlo anche in questo. accostandovi a Lui come a pietra vivente, rigettata dai uomini, ma letta e preziosa davanti a Dio. Anche voi come pietra vivente siete edificate per essere una casa spirituale, un sacerdozio santo per offrire sacrifici spirituali graditi a Dio per mezzo di Gesù Cristo. Quando stavo leggendo questo versetto, Pietro usa il similitudine di questo edificio, il Tempio, giusto? Lui dice che Gesù è quel Pietro angolare che vediamo in versetto 6, 7 e 8, rigettato dai ebrei, no? Perché per loro questo Messia che doveva soffrire era un scandalo. Loro cercavano un Messia conquistatore, doveva portare la gloria e l'onore di nuovo a Israele. E hanno rigettato il Messia. E lui usa questo paragone di questo edificio, che Gesù è la pietra angolare di questo edificio spirituale, eppure noi siamo pietre postati da Dio in questo tempio vivente. E come Pietro usa questo esempio del tempio, come è stato costruito, volevo vedere un attimo come è stato costruito il primo tempio di Salomone. E quindi vogliamo vedere in primo re, tenete un dito in Pietro perché salteremo avanti e indietro, nel libro di primo re, capitolo 5, dopo secondo Samuele e prima di secondo re. In capitolo 5, 6, 7 abbiamo l'edificazione del Tempio, le materiali, gli operai che lavoravano. E anche in questa, è un po', è come una scheda di un geometro, un architetto che, sai, da questi operai devono fare questo, devono raccogliere legno, pietre, il lavoro deve essere fatto in questo modo. È un racconto molto pratico, c'è l'edificazione di un edificio, però c'è tanta verità spirituale, ancora c'è il fuso orario da Roma. C'è tanta verità spirituale, non dico nascosto, ma rivelato in questa storia della costruzione del primo tempio. In capitolo 5, versetto 17, il re, che è Salomone, comandò di estrarre pietre grosse, pietre di valore e pietre squadrate per fare le fondamenta del tempio. Quindi la pietra fondamentale deve essere grande, grossa, deve essere di valore preziosa e deve essere squadrata, quindi perfettamente un retto angolo. Chi capisce un po' della costruzione sa che il pietro angolare deve essere posto in un angolo retto, no? Perfettamente orizzontale, verticale, scusa, e anche perfettamente orizzontale, deve essere squadrata esattamente a 90 gradi. E tutto l'edificio poi viene misurato da quella pietra. Tutte le misurazioni, cioè la sua costruzione in su e la sua costruzione di largo e di lungo, vengono fatti da quella pietra. Quindi è importantissimo, è la pietra più importante in tutta la costruzione. E questa pietra, abbiamo visto in Pietro, raffigura Gesù Cristo, perché Lui è la pietra angolare, Lui è il fondamento di questo nuovo Tempio di cui facciamo parte anche noi. La pietra deve essere grossa, la pietra deve essere preziosa. Perché preziosa? Il fondamento dove va su una casa? Sottoterra. Non si vede. Perché deve essere preziosa? Non sembra strano?
Perché ciò risattiene un po' tutta la casa.
Sì, ma anche una pietra, è vero che deve sostenere tutta la casa, però anche una pietra non preziosa potrebbe sostenere una casa, perché anche una pietra brutta è forte, è grande. Deve essere preziosa perché è una figura di Gesù Cristo. E anche in Pietro, cosa abbiamo letto nei altri studi? Non siete stati ridenti con oro e argento, ma con il prezioso sangue di Gesù Cristo. Dio ha detto a Salomone, a dire il costruttore, il fondamento, anche se viene sepolto, non sarà vista, ma farlo di pietra preziosa. Perché quel Pietro angolare che raffigura mio figlio, lui è prezioso. E a caro prezzo sarà edificato questo edificio. Forte, no? Che anche nelle cose pratiche del Vecchio Testamento c'era una verità spirituale che Dio voleva trasmettere anche a noi. In 1 Pietro, versetto 5, è scritto che anche noi siamo pietre viventi. Anche voi come pietre viventi siate edificati per essere una casa spirituale. Quindi abbiamo visto nella costruzione del Tempio di Salomone come doveva essere la pietra angolare, la pietra del fondamento. E adesso vediamo le altre pietre come venivano fatte. In capitolo 6, di Primo Re, versetto 7. Per la costruzione del Tempio si usarono pietre già squadrate alle cava. Così durante la costruzione del Tempio non si udì rumore di martello, di asce, di altro strumento di ferro. Quindi pensate un po'. Anche queste pietre, se tu mediti un po' sul fatto di queste pietre, le pietre da dove venivano prese? Da? Dalle cave. Qual è una delle caratteristiche delle cave? C'è il rumore, sì. Però quando vai dentro una cava, quando vai dentro una miniera, una caverna, com'è? Buio. E anche in Pietro, voi siete stati, lui vi ha chiamato fuori dalle tenebre e nella sua luce mirabile. Le pietre vengono prese dalle tenebre. E un'altra cosa delle cave, si può mangiare nelle cave, sulle pietre? No, è sporco. È un posto sporco, rumoroso, pieno di polvere, che raffigura la nostra vita prima che Dio ci ha scavata. Come quelle pietre, anche noi siamo stati tirati fuori dalle tenebre. Noi eravamo sporchi, eravamo grezzi, senza forma. E Dio ci sta lavorando, Dio ci sta scartellando. E tante volte Dio usa gli altri fratelli e sorelle per scolpirci, che a noi non ci fa piacere. E io ho visto questo nella mia vita, tante volte i difetti che io vedo negli altri sono proprio gli stessi difetti che ho io. E sono quei, il Signore usa specchi per correggerci, per scarpellarci. E tante volte ho visto che io magari, guarda quello nel fratello là, quella cosa, e poi lo Spirito Santo mi dice, ma tu sei uguale a lui. Quello che a te dà fastidio in lui, tu sei uguale. Tu dici che lui è orgoglioso, tu sei orgoglioso. Oh, hai ragione. Un'altra cosa, queste pietre erano sporchi, erano grezzi, e poi venivano lavorati fuori dal Tempio. E secondo me questo raffigura il fatto che dopo che ci siamo stati salvati, nati di nuovo, Dio non ci ha rapito in cielo. Ci ha tirato fuori dalla cava, ci ha tirato fuori dalle tenebre, ci ha lavato, ci scolpisce, ma la lavorazione, questa santificazione è un processo che va avanti qui sulla terra. E Dio, Paolo dice che la volontà di Dio per la vita di ognuno di noi è che noi siamo conformati nell'immagine di suo figlio Gesù Cristo. Noi non dobbiamo avere dubbi riguardo alla volontà di Dio per la nostra vita. Questa è la volontà di Dio. Poi se tu hai un ministero in Africa o in Patagonia, quello è solo un frutto. Ma la volontà di Dio per ognuno di noi è che noi siamo conformati all'immagine di Cristo. E questa è un'opera che Dio fa. In questo io vedo un po' il Tempio come una figura del cielo. No? Perché qui questo processo di consacrazione, di santificazione, di lavorazione, no? E poi un giorno, cioè spiritualmente siamo già parte del Tempio, siamo seduti in luoghi celesti con Cristo Gesù, ma poi c'è l'attuare di questo, no? Che Dio ci sta lavorando e un giorno Dio stesso ci porrà in cielo. Al posto giusto dove Lui sa che noi dobbiamo andare. Poi un'altra cosa, non so se avete notato, una cosa un po' particolare. Sapete che a quei tempi non era come oggi che loro tagliano tutto il tuffo o la pietra con le macchine, come mio suocero che lavorava nella segheria, che le seghe tagliano ogni pezzo uguale, no? E quindi il costruttore sa che quei mattoni, quelle pietre sono 50 per 20, e quindi lui può... Ma a quei tempi come erano fatte le pietre? Tac, tac, tac. A mano, ogni pietra era diverso. Pensate un po'... Il mal di testa, che le pietre devono essere tutti pronti nella cava. Se loro scavavano una pietra grossa, dovevano squadrarlo e dovevano già sapere che quando sarà trasportato nel luogo del Tempio, andrà lì. E questo andrà là, e quell'altro andrà sopra. Perché tutte le pietre, tu puoi andare a Gerusalemme, le pietre neanche uno è uguale. Perché anche gli edifici romani, se li guardi, li squadravano come erano e poi li posavano al muro. E anche in questo ho visto il fatto che ognuno di noi abbiamo una chiamata diversa e questa chiamata viene fatta da Dio. E lui dice, Angela deve stare qui, Craig deve stare qua, Vincenzo deve stare qua, sotto io e Angela. Sto scherzando. No, io devo stare sotto tutti. Questo veramente. Ma il fatto che Dio ha una chiamata, Dio ha un posto per ognuno di noi nel suo tempio, nella sua opera. Ognuno di noi abbiamo un posto speciale. Amen. Uno può, credi il pastore Vincenzo come suona, una meraviglia, perché questo è un ragionamento umano, no? E vediamo magari quelle che sono sopra il palco, quelli sono più importanti. Ma immaginate un tempio con tutte le grosse pietre e tutto quanto, e poi in mezzo al muro magari manca una pietra. E dice, ma come, hanno fatto tutto, c'è un buco nel muro, entra la pioggia, entra il freddo. Non è completo, non è un insieme. Non va bene. Ognuno di noi, piccolo o grande, è il posto che Dio vuole, nascosto o in vista. Non ha importanza, perché è Dio che sceglie per noi. E ho visto questo nella mia vita. Quando io sono contento e soddisfatto con quel posto che Dio mi ha dato, in quel momento, magari poi Dio mi dà un altro posto. Ma finché io non sono contento e soddisfatto dove Dio mi ha posto in quel momento... Ho visto questo, è un po' come la scuola, se tu non passi la prima non vai alla seconda. E il Signore dice, no Craig, se tu non impari questa lezione, tu non vai alle scuole medie. Tu puoi rimanere lì anche 20 anni nella scuola elementare. Se vuoi essere testardo, ma se tu veramente ti arrendi alla mia volontà, allora io ti promuoverò dove voglio io. Un'altra cosa bella, all'infuori del fatto che ogni pietra veniva già perfezionata fuori del Tempio, è il fatto che nel Tempio, durante la costruzione, in versetto 7, non si udì rumore di martello, di ascia o di altro strumento di ferro. Secondo voi perché Dio ha voluto così? È molto profondo se pensate un attimo. Anche questo non avevo neanche pensato. Ma secondo me Dio non ha voluto principalmente perché questi rumori, che è bello quello che ha detto anche Enzo, ma anche questi rumori, questa, sai, fare questi lavori così rappresenta l'opera umana, no? L'uomo che sta facendo questa cosa. Invece le pietre devono essere fatte fuori. In un certo senso, immagini, io ho lavorato nell'edilizia, non ho mai visto un cantiere che era senza rumore, mai. Anzi, c'è talmente tanto rumore ci vuole le cuffie, di solito. Ma immaginate che tu non senti neanche tic, tic, tic. Tu senti solo che con le corde, con le cose, no, i puleggi, alzano le pietre, le posano, mettono la malta in mezzo. Shhh. Tutto silenzio. Unico cantiere nel mondo mai fatto così. E anche questo, secondo me, è una figura del fatto che nel tempio spirituale, che questo dovevo prefigurare, è Dio che fa l'opera. Al castello il versetto tematico di tutta la conferenza era Zaccaria 4:6. Qualcuno sa cosa dice? Né per forza, né per potenza, ma per il mio spirito, dice l'Eterno. E il Signore lì, anche lì c'era la costruzione del secondo Tempio. E lui dice, la mia opera non va avanti per il sudore umano, ma per il mio spirito. Gesù in Matteo 16:18 dice, credi edificherò la mia chiesa? Cosa dice? Edificherò, quindi lo farò nel futuro, io lo farò. E la chiesa è mia. A me dà fastidio quando dicono la chiesa di Craig. Perché c'è questo modo di dire nel mondo evangelico, che ho fatto anch'io, la chiesa di Gianni Palma, Amarostica, la chiesa di Tizio, la chiesa di Caio, la chiesa di Giuliano Soveri a Pordenone, la chiesa di Greg a Montebelluna, ma la chiesa non è di Greg. Guai se è così. La chiesa è di Gesù Cristo. Questa è la chiesa di Gesù Cristo. Lui sta edificando questa chiesa. Se stiamo edificando noi, sarà un'opera che svanirà fra poco. Ma Gesù sta edificando la sua chiesa. Gesù sta facendo l'opera qui. Io non ho voluto venire a Montebelluna, non era proprio nei miei programmi. E tanti di noi, per vari motivi, siamo arrivati in questo luogo insieme. Io, per me è un'opera veramente miracolosa, come Dio ha chiamato la maggior parte di noi di varie parti del mondo, qui insieme in questo momento. Perché Dio ha un piano, Dio ha un'opera. Dio ama i Veneti, Dio ha un grande piano per questa zona e ci sta preparando, ci sta scarpellando. Ci sta preparando per essere quella pietra giusto nel suo tempio. E dobbiamo sempre ricordare, la Chiesa non è fondata sulle nostre spalle, noi non salveremo il mondo, io pastore di questa comunità non sono vostro salvatore. Amen. Ricordatevi, bene, sono vostro fratello maggiore o minore. E se per la grazia di Dio posso aiutarvi un po' in questo cammino spirituale, ma il Salvatore è unico. La nostra rocca è unica, Gesù Cristo. Lui ci sta edificando, Lui è nostro pastore. E a volte purtroppo noi umani, il pastore, e i fratelli non mi fanno visita, o non pregano per me, o non... Fratelli, sapete una cosa, è la nostra responsabilità davanti a Dio di leggere la Sua parola. Se noi non stiamo crescendo spiritualmente, perché noi non vogliamo crescere spiritualmente. Se la mia vita spirituale non va bene, è colpa mia. Noi viviamo in una generazione che tutti vogliono dare la colpa sempre agli altri. Siete d'accordo? Ormai il mondo è colpa di... La sinistra è colpa della destra, la destra è colpa della sinistra. No? Nessuno mai vuole prendere le proprie responsabilità e dire io ho sbagliato là, è colpa mia. Ma davanti a Dio, ognuno di noi risponderemo singolarmente. E Dio non ci chiederà come ha fatto Silvana, come ha fatto l'altro, come hai fatto tu. Ma è Cristo che ci edifica, è Cristo che sta edificando la sua Chiesa. Allora, torniamo in Primo Pietro, andremo avanti. Anche voi, versetto 5, come pietre viventi, siete edificati per essere una casa spirituale, un sacerdozio santo per offrire sacrifici spirituali graditi a Dio per mezzo di Gesù Cristo. Allora, adesso vi voglio fare, stiamo facendo un po' come l'aula di scuola questa sera. Quali sono i sacrifici che noi possiamo offrire a Dio? Sacrificio di lode, Ebrei capitolo 13, versetto 15. L'ubbidienza. Qualcun altro? Sì, l'adorazione e la lode, è stato detto. In Romani 12, versetto 1 e 2, offrite i vostri corpi come sacrificio vivente. Noi non nel Vecchio Testamento offrivano animale, no? Per un certo senso essere accettato da Dio, anche se sappiamo che Dio non ha perdonato i peccati di nessuno per mezzo dei sacrifici di animale. Loro anche per fede guardavano in avanti quando doveva venire il sacrificio spirituale che era Gesù Cristo, come noi guardiamo indietro. Quindi i sacrifici che diamo non sono per essere salvati, siamo già salvati. Cristo, Dio ha perdonato i nostri peccati per mezzo di Cristo, siamo figli di Dio, abbiamo la vita eterna. Ma come figli di Dio, noi dobbiamo offrire i nostri corpi come sacrificio vivente. La nostra lode, che è stato detto. Anche in Ebrei 13:16, le nostre buone opere... Possiamo girare lì e leggerlo. Ebrei 13, 15 e 16. Per mezzo di Lui dunque offriamo del continuo a Dio un sacrificio di lode, cioè il frutto di labbra che confessano il Suo nome. Il sacrificio di lode che cos'è? Un sacrificio cos'è? No, ma un sacrificio è un'offerta. Quando tu fai un sacrificio anche al di fuori del spirituale, cosa vuol dire? Che tu paghi un prezzo, no? Tu fai un sforzo per quella cosa, no? Gli Olimpiadi, quegli atleti, sacrificano tanto tempo e tanto impegno, tanto sudore, tanta fatica per ottenere una medaglia di oro. Il sacrificio della lode è proprio quando tu non senti di lodare il Signore. Non è quando viene la domenica e, oh, gloria a Dio, mi hanno dato un aumento al lavoro, alleluia, il Signore è grande, no? Il sacrificio di lode è quando le cose vanno male. Io ieri ho saputo che una chiesa che ci ha sostenuto per 6 anni non ci sostenerà più, no? Gloria a Dio! Non era tanto contento, ma io dico gloria al Signore, il Signore provvederà in un altro modo. Questo è il sacrificio di lode. Gloria a te, Signore. Gli uomini ci deludono, ma tu no. È un sacrificio, è una cosa difficile. Più avanti, in versetto 16, e non dimenticare la beneficenza, quindi opere di bene, e di far parte dei vostri beni e altri, quindi condividere con gli altri credenti maggiormente, perché Dio si compiace di tale sacrifici. In Filippesi 4, versetto 10, possiamo sacrificare il denaro, il materiale. Ora mi sono grandemente rallegrato del Signore perché finalmente le vostre cure per me sono ravvivate. In realtà già ci pensavate, ma ve ne mancava l'opportunità. Non lo dico perché sia nel bisogno, poiché ho imparato ad essere contento nello stato in cui mi trovo. So essere abbassato, come anche vivere nell'abbondanza. In tutto e per tutto ho imparato ad essere sazio ed aver fame, ad abbondare e soffrire penura. Io posso ogni cosa in Cristo che mi fortifica. Tuttavia avete fatto bene a prendere parte alla mia afflizione. Or sapete anche voi, Filippesi, che all'inizio della predicazione del Vangelo, quando partì dalla Macedonia, nessuna chiesa mi fece parte di alcuna cosa, per quanto al dare e al ricevere, se non voi soli. Poiché anche a Tessalonica mi avete mandato, non solo una volta, ma due, di che provvedere al mio bisogno. Non già che io ricerco i doni, ricerco invece il frutto che abbondi a vostro favore. Adesso ho ricevuto tutto e abbondo, sono ricolmo, avendo ricevuto da Epafrodito ciò che mi è stato mandato da voi, che è un profumo di odor suave, un sacrificio accettevole, piacevole a Dio. Ora il mio Dio supplirà ogni vostro bisogno secondo le sue ricchezze in gloria in Cristo Gesù. Amen. Quindi il sacrificio anche del portafoglio. Ai, molti non vogliono fare questo sacrificio, ma è un sacrificio che è gradito e suave davanti a Dio. Quando un profumo è suave, com'è? Io a Roma ho sentito diversi profumi, alcuni non erano tanto suave. Però in casa abbiamo questo olio che abbiamo preso in America che ha il profumo di miele e cannella. E accendiamo questa candela, questo olio che brucia in casa, e sai quanto mi piace l'odore di quella cosa? È proprio un piacere, no? no? Quando lo accendiamo, cioè tutta la casa è profumata. Quando lo sento, no? Non so se voi, a me gli odori mi portano anche ricordi. No, magari senti l'olio, ti ricordi la mamma come cucinava, o senti la legna che brucia, ti ricordi la casa di tuo nonno in campagna, no? Cioè l'odore ha questo effetto molto forte, profondo. E dice che quando noi offriamo anche questi sacrifici al Signore, per Lui è un profumo suave, che porta a Lui tanto piacere. Perché Lui vede che non siamo taccagni, che non siamo egoisti, ma che siamo come Lui, generosi. Un altro modo che possiamo sacrificare, Romani 15, versetto 16. Leggiamo il versetto 15, ma fratelli, io vi ho scritto alquanto più ardentemente come per ricordarvi per la grazia che mi è stata data da Dio, per essere ministro di Gesù Cristo presso i gentili, adoperandomi nel sacro servizio del Vangelo di Dio, affinché l'offerta dei gentili sia accettevole, santificato dallo Spirito Santo. Le anime che verranno al Signore attraverso la nostra vita, un giorno noi li presenteremo davanti al Signore. Sarà bello. E spero che ogni di noi avremo tanti di presentare davanti a Dio. Amen. Che possiamo dire, guarda il Signore, guarda tutte queste persone, che attraverso la mia vita sono venuti alla salvezza. Paolo poteva dire, quante chiese ha fondato, quante migliaia di persone sono venute alla salvezza attraverso il suo sacrificio. Perché lui poteva benissimo dire, io non voglio seguire la chiamata di Dio, rimango a Tarso a fare professore. No, lui ha obbedito la chiamata di Dio, ha vissuto una vita itinerante, in viaggi, pericoli, pestato, picchiato, buttato in carcere, lapidato, eppure la sua vita ha portato tanto frutto. Anche con Brent parlavamo un po', mi ha raccontato un po' la sua testimonianza. Lui era andato a un concerto del Grateful Dead. Voi avete mai sentito di questo complesso di rock? Comunque è proprio quello che tutti quelli che prendono LSD, sai, proprio i flippati vanno ai Grateful Dead. I grati morti si chiama questo complesso. Lui era lì a questo complesso e quando questo concerto tutti erano lì a ubriacare, drogare, tutti i peccati immaginabili. E lui prima di entrare nel concerto c'era un fratello fuori. E lui ha preso solo 5 minuti e ha detto, posso parlarti un attimo, tu sei un credente. E Brent, che era cresciuto nella chiesa battista da piccolo, aveva accettato il Signore da bambino, però tanti anni che camminavo non in obbedienza al Signore. Brent ha detto, sì, io sono un cristiano. E questo fratello ha detto, ma perché vai a queste persone che anche nei canti blasfemano Dio, se tu sei un cristiano? E poi questo uomo disse, posso pregare per te in questo momento? E Brent ha detto, vabbè, preghi pure se vuoi. Questo fratello ha pregato per Brent, l'ha salutato, e Brent non ha più visto questo uomo in tutta la sua vita. Ma lui ha testimoniato, da quel momento lo Spirito Santo ha cominciato a operare nella sua vita. Lui è andato pure nel concerto, ma lui ha detto, è stato quell'incontro. Il fratello non ha detto tante parole, 5 minuti, Non ha neanche spiegato tutto il Vangelo, ha solo sfidato lui. Se tu sei un cristiano, perché vivi in questo modo? E io dicevo a Brent quando eravamo lì a cena, ho detto, ma immagini quel fratello se potresti sapere che tu adesso sei un pastore a Roma e che il Signore sta usando te a portare le anime alla salvezza. Bello, no? Ma lui non sa, questo non sa. Lui ha pregato, ciao, arrivederci, non ha più visto Brent tutta la sua vita, ma in cielo un giorno vedrà di nuovo Brent. E Brent potrebbe dire grazie. Non solo sono io, ma c'è tutta questa gente indietro di me che è venuto anche. Alleluia. Sacrificio delle anime. L'ultimo sacrificio in Salmo 51. Salmo 51. Versetto 15. O Signore, apri le mie labbra e la mia bocca proclamerà la tua lode. Tu infatti non prendi piacere nel sacrificio, altrimenti ti offrirei, né gradisci l'olocausto. I sacrifici di Dio sono lo spirito rotto, o Dio, tu non disprezzi il cuore rotto e contrito. L'umiltà è un grande sacrificio davanti a Dio. Allora, di nuovo in Primo Pietro. Versetto 9. Ma voi siete una stirpe eletta, un regale sacerdozio, una gente santa, un popolo acquistato per Dio. Quattro cose noi siamo davanti a Dio. Quattro cose belle. Ti piace questi titoli che Dio ti dà? Una stirpe eletta. Stirpe che cos'è? I miei tre figli sono le mie stirpe, no? Sono i miei discendenti. Come siamo figli di Dio, siamo eletti. Nella mia Bibbia inglese dice, voi siete una generazione scelta. Siete un regale sacerdozio. Ognuno di noi siamo sacerdoti davanti a Dio. Non è come il Vecchio Testamento che alcuni erano sacerdoti, non è come la Chiesa Cattolica che alcuni sono sacerdoti. Biblicamente ogni cristiano e cristiana è un sacerdote davanti a Dio. Dio ascolta le preghiere tue come ascolta le mie. Siamo tutti su un terreno pare. Siamo un sacerdozio, ma non un sacerdozio qualsiasi, reale. Noi siamo un sacerdote del re dei re. E quindi dovremmo vivere di conseguenza. Siamo persone reali. Non persone così, dei bassi fondi. Siamo un popolo eletto, un sacerdozio reale. Qui è scritto un gente santa, mi piace più l'inglese anche per questo, dice una nazione santa. Umanamente siamo da tante nazioni, tanti dialetti, tante lingue, ma davanti a Dio siamo una nazione, siamo un popolo. Che Dio non guardi la colore del pelle o come parliamo l'italiano ben normale, Dio guarda il cuore, Dio guarda il suo spirito dentro di noi. E dice, oh, sono tutti i miei figli. Poi la quarta cosa, un popolo acquistato per Dio. Mi piace più anche come è scritto in inglese anche questo, ma forse perché io sono americano e inglese è la mia madrelingua. Suo proprio popolo speciale, cioè acquistato per sé. Cioè dà proprio il senso che Dio ci ha acquistato e apparteniamo a Lui e siamo speciali. Non importa quello che la gente al lavoro ti dice o i tuoi parenti, per Dio sei speciale. Quindi a noi non deve interessarci quello che dicono gli altri, l'importante è quello che dice Babbo, nostro papà. Lui dichiara, voi siete speciali, siete acquistato con il sangue di mio figlio, siete prezioso. Nel Vecchio Testamento Dio dice, voi siete la pupilla del mio occhio. E se volete sapere quanto è preziosa la pupilla del tuo occhio, dopo il culto io cercherò di infilare il mio dito. Nessuno lascia toccare l'occhio, no? È impossibile, ti devono mettere droga per toccarlo, per farlo addormentare. E io dico, il mio popolo è così. Guai a chi tocca il mio popolo. Guai a chi attacca il popolo di Dio. E poi Dio ha fatto tutto questo per noi, ci ha chiamato fuori dalle tenebre, ci ha fatto una stirpe eletta sul regale sacerdozio, una nazione santa, un popolo acquistato, preziosa, affinché proclamiate le meraviglie di colui che vi ha chiamati dalle tenebre alla sua ammirabile luce. Quindi ognuno di noi siamo chiamati ad essere strumenti di lode. Il tenore della nostra vita, si può dire in italiano questo? Il tenore. Lo stile della nostra vita. Noi dobbiamo essere conosciuti ai colleghi e parenti come un popolo di lode. A volte magari penso sono conosciuto come un po' io, come un brontolone. Ma questo deve cambiare, io devo essere una persona di lode. Alleluia! Gioioso, le persone devono dire, guarda, quella persona è diversa, non lo so. E in Salmo 40, versetto 1, io ho fermamente e pazientemente aspettato l'Eterno e Egli si è inchinato su di me e ha ascoltato il mio grido. Mi ha tratto fuori da una fossa di perdizione, dal fango, dalla palude, ha stabilito i miei piedi su una roccia e ha reso saldi i miei passi. Egli ha messo nella mia bocca un nuovo cantico, a lode del nostro Dio. Ti ha messo un nuovo canto? Amen? Sì o no? Molti vedranno questo e tremeranno e confideranno nell'Eterno. Vedranno che cosa? Cosa vedranno? Esatto, che noi lodiamo Dio. Vedranno che noi lodiamo Dio. E non deve essere solo la domenica, perché la lode non è questo. La lode deve essere una cosa continua che trabocca del nostro cuore. E la parola dichiara che le persone vedranno questo e il timore di Dio entrerà nel loro cuore. E confideranno nell'Eterno. Io ho visto dei concerti gospel che abbiamo fatto, tante persone non credenti sono state toccate dallo Spirito Santo, solo nel vedere noi lodare Dio, anche qui nel culto. Magari voi non sapete queste cose, ma diverse volte mi è capitato che uno nuovo viene qui e dopo dici, mamma mia, come voi lodate Dio, è proprio speciale, come mi sentivo tutta questa presenza. Ma quella è la presenza di Dio. Accoglielo, invocalo quando c'è tempo. Il nostro vicino di casa è venuto qui in chiesa, lei ha detto, non lo so che cosa mi stava chiedendo, quando voi lodavate il Signore mi veniva a piangere, è una cosa E io ho detto, non dovevi bloccarti, dovevi lodare anche te. La lode ha questo effetto, ma non perché siamo bravi a cantare, perché la gente dice, ma cos'è questo? Non hanno fatto droga, non hanno bevuto e sono felici, cantano, lodano, sono gioiosi, perché hanno il Signore nella loro vita, loro vedono la realtà di Dio in noi e temeranno e si converteranno. Ok, ultimi versetti. Voi che un tempo non eravate un popolo, ma ora siete il popolo di Dio. Voi che non eravate, voi che non avete ottenuto misericordia, ma ora avete ottenuto misericordia. È molto importante per noi di ricordare ogni giorno questo. Noi eravamo nessuno. Noi eravamo persone che avevano l'ira di Dio sopra la nostra testa. Il giudizio era già su di noi. Eravamo nulla, non eravamo una nazione, non eravamo neanche considerato una nazione da Dio. Ma in Cristo Gesù siamo una stirpe eletta. Quindi nessuno di noi mai ha il diritto di vantare o pensare che siamo superiori a un altro fratello o sorella. Perché Dio ci ha reso speciale. Chiaramente, tu non eri un popolo, tu non eri niente, Craig. Tu non avevi misericordia, tu eri tagliato fuori. Eri un nulla, un nessuno. Ma adesso, Dio ti ha chiamato fuori dalle tenebre, nella sua luce, per proclamare le sue lode. È buono per tenerci umidi, sempre riconoscere, Signore, senza la Tua grazia. È la Tua grazia, Signore. La Tua misericordia che io sono un popolo. È la Tua misericordia che io sono un sacerdote che posso servirti in questa comunità. E quando comprendiamo questo, non guarderemo mai più un altro figlio di Dio dal naso in giù. Perché sappiamo che anche noi, una volta non avevamo misericordia, ma per quello che Gesù ha fatto abbiamo ottenuto misericordia. Amen.